Eccoci ragazzi, siamo di nuovo collegati su Radio Spazio Ivrea per la lezione di scienze. La prima lezione di scienze dedicata ai ragazzi della prima B della scuola media Falcone di Ivrea. Quindi, come vi ho detto prima, dobbiamo avere sotto mano il libro di scienze e gli appunti. Nel frattempo io vi ricordo il numero di telefono, il numero WhatsApp, dove potete scrivere i vostri messaggi per eventuali domande a noi o agli ospiti che avremo dopo, oppure anche fare delle richieste musicali. Il numero è 377 08 377 07, e quindi questo è il numero che potete chiamare, il numero a cui potete scrivere tutte le vostre impressioni, anche se non sentite bene. Qualunque cosa, voi teneteci aggiornate, giusto Cri?
Assolutamente giusto, perché se voi davvero intervenite e fate domande tramite messaggio, ecco che la lezione diventa proprio dedicata a voi. Noi, se volete, possiamo dire i vostri nomi, se volete possiamo non dirli, possiamo dire assolutamente tutta la classe prima B ancora ci chiede questo e noi risponderemo.
Va bene, quindi io però prima di partire con la lezione, proprio la spiegazione, io in realtà vi lancerei una domanda. E la domanda è questa: dovete poi mandare le vostre risposte e noi daremo poi la risposta finale alla fine della trasmissione. La risposta è questa: cosa sono i bonsai?
Spiazzante.
Ok, visto che parliamo di botanica, allora abbiamo deciso di trovare una domanda, un contest. Vediamo chi riuscirà ad aggiudicarsi il premio, che non sappiamo ancora qual è, ma lo troveremo.
Allora, io direi, ripetiamo ancora una volta, perché vedo che sì, ci sono dei ragazzi che si stanno collegando e quindi è bene che tutti quanti abbiano modo di intervenire in radio semplicemente mandando un messaggio. Allora, il numero della radio è 377 08 377 07, e la prima domanda assolutamente a cui rispondere entro la fine della trasmissione, perché solo alla fine avremo la risposta, è: cosa sono i bonsai?
Perfetto, quindi riprendiamo la lezione di ieri dove ci eravamo interrotti. Abbiamo iniziato a vedere le parti fondamentali di una pianta e ieri a lezione eravamo arrivati al fusto, quindi andiamo a ripetere un attimino due cose che già abbiamo detto. Quindi il fusto è quella parte della pianta che ha una duplice funzione, che ha una funzione di sostegno, perché appunto, come abbiamo già detto in classe, fa star su la nostra pianta, e anche ha una funzione di mettere in comunicazione la parte sotterranea della pianta, quindi le radici, con la parte più aerea, più distante, quindi i rami e poi le foglie. Ok, poi abbiamo detto anche quali tipi di fusto possiamo incontrare, no? Se voi andate in un bosco, iniziate a camminare per questo bosco, incontrerete tante specie vegetali diverse, e queste specie vegetali avranno un fusto diverso a seconda appunto della specie. Possiamo avere dei fusti legnosi, che sono i classici alberi, no? I pini, le betulle e compagnia, oppure possiamo avere dei fusti erbacei, che sono i fusti dei fiori, no? Perché, come vi dicevo ieri anche a lezione, magari uno stelo di un fiore per noi può sembrare solo uno stelo, in realtà è un fusticino. E poi abbiamo anche un fusto arbustivo, no? Che ha proprio questa forma di arbusto, che non si sviluppa tanto in altezza ma quanto più in larghezza, passatemi il termine.
Martina, visto sì, che dimmi si tutto. Sta parlando di fusti erbacei, allora farei riflettere un attimo i ragazzi per quando i vostri genitori, i vostri nonni vi dicono ma vai a tagliare tu l'erba. Ma cosa vuol dire tagliare l'erba? Cos'è che andiamo a tagliare tagliando l'erba?
Sì, esatto, è una domanda che è uscita anche ieri in classe. Ma cos'è l'erba?
Ebbene, quando noi andiamo a tagliare l'erba, andiamo proprio a tagliare delle piante. Solo che noi siamo abituati a sentir parlare di piante come alberi, come arbusti, ad esempio le siepi. E invece le erbe sono tutte quelle piante che non hanno un fusto legnoso, ma hanno semplicemente un fusto erbaceo, privo di legno, perché tanto è talmente piccola quella pianta che non ha la necessità di avere un sostegno. Il legno rende più robusto, no?
Più stabile.
E quindi permette alla pianta di crescere per tanto, tanto in altezza. Invece le erbe non hanno bisogno di questo, e quindi perché produrlo? Assolutamente, ciò che non serve a una pianta non viene prodotto.
Esatto, perché è sempre un dispendio di energia inutile. Quindi concentriamoci però un attimino sui fusti legnosi, perché sono quelli che in realtà ci saltano più all'occhio, e vorrei farvi prendere il vostro libro a pagina 78. Dove avete una bellissima rappresentazione di un fusto legnoso. Non voglio mettermi a vedere nel dettaglio tutte le parti, ma vorrei focalizzare l'attenzione su due di queste parti. Il legno, ok, questo tessuto che si chiama legno o xilema, ha questo nome un po' strano, e poi il libro, oppure detto anche floema, che appunto nel vostro disegno corrispondono al numero 5 il primo e il numero 3 il secondo. Perché vi chiedo di focalizzare l'attenzione su queste due parti? Perché sono le parti grazie alle quali tutte le parti della pianta comunicano tra di loro. Perché il legno contiene questi vasi legnosi, ok, che dentro ai quali scorre la linfa grezza, ok. Questa linfa grezza va dalle radici verso la parte più alta della pianta. Quindi questi vasi legnosi contengono proprio la linfa grezza. D'accordo? Mentre i vasi cribrosi che si trovano all'interno di questo tessuto chiamato libro o floema trasportano la linfa elaborata e procedono nel senso inverso rispetto alla linfa grezza, quindi vanno dalle foglie, dalla parte più alta della pianta, verso il basso. Come abbiamo detto già in classe, abbiamo fatto l'esempio dell'autostrada e delle due corsie, chi va in su e chi scende in giù. Quindi veramente questa parte, proprio questi due tessuti sono molto molto importanti. Ok, se fino adesso ci sono delle domande scrivete, non abbiate timori, altrimenti io andrei avanti. Cosa voglio ancora raccontarvi rispetto al fusto? Vorrei ancora dirvi che esistono anche dei fusti molto particolari, come abbiamo visto per le radici. Vi ricordate che comunque per le radici avevamo visto diverse tipologie di radici. Anche per il fusto abbiamo diversi fusti particolari. Possiamo incontrare nella nostra ipotetica passeggiata dei fusti succulenti, che per farvi un esempio sono i fusti del cactus e delle piante grasse in genere. Poi abbiamo i tuberi, ok, che sono comunque dei fusti molto particolari, esempio la patata, e la patata vi ricordo anche che è una riserva di amido. Poi abbiamo i bulbi. In realtà c'è una piccola imprecisione nel vostro libro, ma non importa, voi ve lo segnate che i bulbi sono dei germogli sotterranei di forma globosa. formati da un piccolo fusticino, ok, che però è circondato da tantissime foglie modificate carnose. D'accordo? Quindi il bulbo in sé tutto intero non è da considerarsi un fusto tutto insieme, ok? Abbiamo una parte piccolina interna che è il fusto, ok? Ma questa forma globosa viene proprio data dall'insieme di tutte queste foglie carnose che lo avvolgono, foglie modificate chiaramente, va bene? E infine un altro fusto particolare è lo stolone, che è l'esempio della fragola. Per esempio la fragola è proprio uno stolone. Cristina, vuoi aggiungere qualcosa tu?
Ma sì, a me perfetto. Piace molto pensare alle parti della pianta come strategie per la pianta di sopravvivenza, adattamento. E allora questi quattro esempi che fa il vostro libro effettivamente sono degli esempi di strategie di adattamento. Ad esempio, il fusto succulento vuol dire che all'interno riesce a essere raccolta dell'acqua. Cosa serve quest'acqua? Serve per avere una scorta nel momento in cui mancasse la pioggia nell'ambiente, quindi, oppure ci fosse una disidratazione tale della parte aerea della pianta, ecco che allora va a sopperire a questa mancanza di acqua il fusto modificato, che è appunto il fusto succulento. Invece a cosa può servire il tubero, la patata? È ricca di amido, come diceva la professoressa, no? Allora, questo amido è una parte di zuccheri che serve perché quando la patata germoglierà avrà bisogno di tantissima energia in modo tale da creare il fusticino, le foglie e da lì in poi poter poi fare la fotosintesi, ma questo lo vedremo dopo. Oppure il bulbo, la cipolla, dai, chi è che non ha mai pianto perché ha sbucciato una cipolla? Io sì, tu partirà?
Sì, sicuramente.
Ecco, allora la cipolla è un bulbo e all'interno c'è acqua, ma ci sono anche altri sali minerali, ma anche sostanze proprio di difesa. Pensate, noi piangiamo tagliando una patata che siamo grandi e grossi rispetto alla cipolla. Pensate invece un insetto, un fungo, un batterio, quel che può essere di microscopico, che va lì e dice, ah, finalmente mi mangio una bella foglia succulenta. E invece viene investito da queste sostanze irritanti, al punto che la volta successiva ci pensa molto bene, prima di mangiarsi una cipolla.
Ecco. Sì, direi di sì. Ok, va bene. Andiamo avanti, tanto questa prima parte sul fusto già era stata un po' trattata a scuola, abbiamo aggiunto qualche nozione, qualche chicca, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo l'ultima parte importantissima di una pianta, che è appunto la foglia. La foglia la trovate, se volete, a pagina 80 del vostro libro, ma anche qui, come abbiamo fatto per il fusto, quali sono le funzioni di una foglia? Ok? La foglia ha tre importantissime funzioni. Quella di svolgere la fotosintesi clorofilliana, di svolgere la respirazione e di svolgere anche la traspirazione. Quindi le tre funzioni principali di una foglia sono proprio queste. Ma come è fatta una foglia? Anche se tutti lo sapete benissimo, ma diamo tre nomi tecnici, giusto così, per fare gli scienziati, tra virgolette. Allora, se voi prendete una foglia, avete il picciolo, che è quel piccolo pezzetto che permette alla foglia di stare attaccato al ramo. Poi abbiamo una lamina fogliare, che diciamo che è tutta la superficie della foglia, in cui andiamo a riconoscere la pagina superiore e pagina inferiore. All'interno della lamina fogliare andiamo a riconoscere le nervature, che sono, sono dei vasi conduttori, anche questi qua, però nella foglia li vedete proprio come se fosse una rete, no? Una piccola rete che si biforcano uno dall'altro, quindi sono tutti dei vasi in collegamento uno con l'altro. come tutti gli organi che abbiamo visto e come abbiamo già studiato anche in precedenza, ogni organo è formato da tanti tessuti diversi, d'accordo? Io vorrei farvi focalizzare l'attenzione sempre a pagina 80 su quello spaccato di foglia che abbiamo in fondo, dove vedete tutti i tessuti che formano una foglia, ok? Tutti diversi e tutti con funzioni diverse. Ma andiamo a prendere in considerazione l'ultimo strato, quello più in basso, l'epidermide inferiore. Perché? E voi dite, ma cavoli, ci sono tante altre cose, tanti altri elementi, perché è proprio l'ultimo straterello, no? Il più fine, l'epidermide inferiore. Perché quest'ultima parte, questa epidermide, contiene una struttura particolarissima. Questa struttura particolare sono chiamati stomi, d'accordo? Gli stomi sono delle cellule che regolano lo scambio gassoso e di vapore acqueo dall'esterno all'interno della pianta. Questo è proprio il punto focale, il punto più importante, perché lì il passaggio di acqua, ok? Non è che viene in tutti i punti della pianta, ma proprio in corrispondenza e a livello degli stomi. Questi stomi dovete proprio immaginarveli come una sorta di bocca, no? Dove vi è un'apertura e ci sono delle labbra, tipo delle labbra, che sono delle cellule, chiamate cellule della guardia, che permettono l'apertura e la chiusura di questo foro, di questa bocca. Quindi, quando sono le labbra, queste cellule sono chiuse, chiaramente il passaggio di acqua è limitato. Non entra acqua, ma allo stesso tempo anche non ne esce acqua. Quindi l'acqua non viene persa. Dovete proprio immaginarla in questo senso. Mentre se le due labbra sono aperte, allora vi è scambio tra interno ed esterno.
Sì, a me viene da pensare a quando di notte i fiori e le foglie si richiudono. E quindi magari di giorno abbiamo questi fiori, non so, molto appariscenti, e poi di sera via via si chiudono sempre più e quindi rimane un fiorellino piccolo. Immaginate che i petali non sono altro che foglie modificate, quindi più o meno funzionano come le foglie. Il motivo è proprio quello che è stato appena spiegato, il fatto che gli stomi hanno necessità non solo di chiudersi ognuno per se stesso, ma di richiudere su se stessa la foglia in modo tale che ci sia minor dispersione possibile di acqua, quindi una traspirazione quasi nulla, proprio per evitare uno spreco d'acqua inutile. Un esempio che probabilmente avete già visto in classe è quello della mimosa pudica. Pudica proprio perché è vergognosa e riservata. Se a voi è mai capitato magari di essere in un orto botanico, sono sicura che all'orto botanico di Milano potete trovarla, ci sono queste bellissime foglie che appena appena vengono toccate, ecco che si richiudono su se stesse, come ma toccato, mi imbarazzo. In realtà noi andiamo semplicemente a simulare una reazione che avviene normalmente in questa pianta ogni volta che c'è il vento. Quindi il vento, sapete che disidrata facilmente perché è aria asciutta che ci rende un po' più secca la pelle. Ecco, la stessa cosa succede nelle foglie. Quindi passa il vento e le foglie si chiudono proprio per evitare di disperdere acqua nell'aria.
Grazie Cristina, sì grazie dell'intervento. Prima di lasciarvi con una piccola pausa musicale, vorrei ancora farvi notare questa cosa, come per i fusti e per le radici, abbiamo visto che ci sono tantissime varietà di fusti particolari, radici particolari, nelle foglie ecco che si apre un mondo, perché a pagina 81 del vostro libro avete alcuni esempi di forme di foglie diverse, però sappiate che ne esistono veramente tantissimi, tantissime foglie di forme, dimensioni diverse, le più strane. Un giorno in cortile avevamo provato a guardare delle foglie, a identificare un albero, e non è così semplice come avete potuto notare, no? Quindi guardate a pagina 81 veramente quante tipologie diverse di foglie ci sono. Cri, qual è la tua preferita?
Ma a me piacciono gli aghi.
No, gli aghi.
Sì, mi piacciono gli aghi.
Perfetto. Beh, perché comunque l'ago di un abete o di un pino, ma anche del cactus, in realtà sono tutte foglie modificate, anche queste, sempre per una questione di adattamento all'ambiente e per non disperdere acqua, comunque sia.
Proprio per quello mi piacciono, perché anziché avere la lamina bella grande con questi begli stomi che rilasciano acqua appena fa un po' caldo, loro sono strette con degli stomi molto piccoli, proprio per evitare di sprecare acqua inutilmente.
Bene, quindi pensate anche voi quale potrebbe essere la vostra foglia preferita. Vi lasciamo con una canzone di...
Allora, il titolo è Lemon Tree.
Ok.
E mi ricorda tanto l'estate.
Perfetto.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Bellissima questa canzone, ragazzi, mi piace sempre tantissimo. È estate, manca ancora. Ci sono i miei studenti che stanno facendo il conto alla rovescia, Martina. Anche i tuoi.
Quanto manca?
11 giorni mi sembra di ricordare, 11 giorni effettivi, però ci sono sempre i sabati e le domeniche che fregano. Ma allora, sentite un attimo. Dunque, stavamo parlando di stomi. Mi raccomando, ragazzi, una cosa importantissima, visto che poi ci sono tanti termini specifici, i pochi che vi vengono dati come fondamentali, ricordateveli, ma soprattutto questi stomi, abbiamo detto che sono delle aperture per il passaggio dall'interno all'esterno di vapore acqueo e altri gas, ma si chiamano stomi e non stami. Per favore ricordate questa differenza, perché gli stami poi li vedrete come apparato riproduttivo maschile. Ok, invece riprendiamo un attimo quello che si diceva prima. Si stava parlando della foglia e delle funzioni della foglia. Il vostro libro descrive fotosintesi, respirazione e traspirazione. Poi lo vedrete bene, immagino, a lezione, però facciamo proprio solo una breve introduzione riprendendo quello che già avete studiato per gli organismi viventi. Quindi, gli organismi viventi hanno determinate caratteristiche. Ok. Quali sono queste caratteristiche? Ne avrete studiate tantissime. Tra queste, alcune di fondamentali. Si muovono, ogni organismo vivente respira e si nutre. Allora, per muoversi ha bisogno di energia. Come fa a produrre un organismo vivente questa energia? Grazie alla respirazione. Quindi, mi raccomando, la funzione della respirazione è quella di produrre energia. Questa energia, per essere prodotta, ha bisogno di molecole utili per essere prodotta e quindi serve poterle acquisire, queste molecole utili. Allora, noi animali le acquisiamo semplicemente nutrendoci, alimentandoci. E quindi, ad esempio, per produrre energia serve zucchero e noi mangiamo degli alimenti con lo zucchero. Le piante, invece, per nutrirsi, non possono mangiarsi degli alimenti, ma devono produrseli da soli. Quindi si producono lo zucchero. In che modo? Svolgendo la fotosintesi. Quindi gli organismi viventi si muovono, respirano e si nutrono. Muoversi, si muovono tutti nello stesso modo, ognuno con caratteristiche diverse, ma sappiamo cosa sia il movimento. Respirare. Tutti quanti gli organismi viventi, piante, animali che siano, respirano nello stesso modo, con la stessa reazione chimica, e invece si nutrono in modo diverso. Gli animali o gli uomini, alimentandosi, le piante si nutrono svolgendo la fotosintesi. Questo per me è fondamentale come concetto, perché spesso nei libri, forse anche nel vostro addirittura, c'è scritto che uno è un processo inverso dell'altro. In realtà sono proprio funzioni degli organismi viventi diverse e quindi è bene ricordarsi che la nutrizione è diversa e ha meccanismi proprio diversi, quindi le piante hanno necessità di svolgere la fotosintesi. La respirazione è uguale, ma uguale vuol dire che se di notte noi dormiamo, ma intanto respiriamo, anche le piante respirano, proprio come noi. D'accordo?
Sì, e io aggiungerei che sia noi, sia le piante, respiriamo di giorno e di notte, continuamente. Non smettiamo mai di respirare. Mentre la fotosintesi avviene durante il giorno, durante la giornata, quando vi è luce solare, perché il motore di tutta la fotosintesi è appunto la luce solare, la luce del sole. Quindi la respirazione avviene sempre di giorno e di notte, è proprio una cosa continua e naturale, direi, perché altrimenti non potremmo vivere. Mentre la fotosintesi, il meccanismo di nutrimento delle piante, avviene di giorno. Questo era proprio importantissimo ribadirlo, sottolinearlo e ricordarlo.
In fondo, ragazzi, non so voi, però è difficile che quando andate a dormire voi vi nutriate, no? Di solito dormite.
Esatto, e le stesse cose fanno le piante, assolutamente. Ok.
Ma e quindi vediamo un attimo quali sono, qual è questa reazione di fotosintesi. Abbiamo detto che l'obiettivo è quello di produrre zucchero. In generale ci sono tanti tipi di zucchero, ma lo zucchero principale è il glucosio. Quello è un prodotto, quindi il risultato, la molecola che noi andiamo ad ottenere con la fotosintesi. Per ottenerla servono sempre dei reagenti. Quali sono questi reagenti? L'acqua, l'anidride carbonica e poi la scintilla che fa avvenire questa reazione chimica, che è appunto la luce del sole. Allora, l'acqua la pianta la ottiene tramite le radici e invece l'anidride carbonica la ottiene tramite l'assorbimento da parte delle foglie, quindi gli stomi si aprono e entra anidride carbonica. Bene, avviene questa reazione chimica, quindi scintilla, tac, luce del sole, e la reazione chimica via, parte e si produce il glucosio, ma anche che cosa? Ogni volta che c'è una reazione chimica c'è un prodotto, ma c'è anche uno scarto. Questo scarto nella fotosintesi è l'ossigeno. Quindi l'ossigeno verrà liberato perché è un rifiuto in quel momento, non serve alla nutrizione, d'accordo? Noi quando ci alimentiamo abbiamo come scarti le urine e le feci. Ecco, nella fotosintesi le piante hanno come scarto l'ossigeno. Però è un gran vantaggio per noi e anche per le piante avere come scarto l'ossigeno, perché viene liberato nell'aria, sì, l'aria si arricchisce d'ossigeno, ma poi sia noi che loro sfrutteremo questo ossigeno per respirare. Allora, la respirazione è un altro, proprio un altro processo chimico. Ma abbiamo detto qual è l'obiettivo della respirazione? La produzione di energia. Quindi il prodotto finale, l'obiettivo sarà l'energia. Anche in questo caso ci saranno dei reagenti, che sono le molecole di partenza, che è il glucosio che la pianta ha prodotto con la fotosintesi, oppure che noi abbiamo acquisito con l'alimentazione. Poi l'altro reagente è l'ossigeno, che semplicemente si respira. Le piante cosa fanno? Lo assorbono di nuovo dopo averlo espulso, lo riassorbono tramite gli stomi. Quindi riaprono lo stomaco, lo fanno rientrare. No, no, scherzavamo, ci servi in realtà, non sei proprio solo uno scarto. Dai, vieni. Così. Reazione chimica che avviene però in questo caso in un punto particolare delle cellule che sono i mitocondri, quelli che avete già visto tante volte facendo la cellula, costruendola, disegnandola. Immagino tutte le volte che avete sentito parlare di mitocondri. Ed ecco che reazione chimica, via, si produce energia e ci sono gli scarti, in questo caso vapore acqueo e anidride carbonica. Vedete, se immaginate la vostra respirazione, nell'espirare butterete fuori che cosa? Vapore acqueo e anidride carbonica. Esattamente, la produzione è di energia e quindi ecco che sia noi che le piante possiamo muoverci grazie a questa energia prodotta con la respirazione.
Perfetto. Lo so che può risultare difficile, però assolutamente non preoccupatevi, perché questi concetti li riprenderemo in classe, ma soprattutto ci sarà il podcast di questa spiegazione, a mio avviso chiarissima, della professoressa Mariani. Quindi quando uscirà il podcast vi consiglio di riascoltarlo, prendete appunti, li sistemate, aggiungete quello che non siete riusciti a scrivere e poi ci ragionate su, ma ne riparleremo in classe. Quindi, detto questo, no, vuole ancora dire una cosa. Oggi sì. Mariani parla un sacco,
sì,
dici
sì,
Mariani?
Sono scatenata. Allora, ancora proprio solo un concetto.
Sì.
La respirazione nelle cellule avviene nei mitocondri, l'abbiamo detto, ma invece la fotosintesi, quindi la nutrizione, avviene nei cloroplasti, che è proprio una caratteristica particolare delle cellule vegetali. e delle parti verdi dei vegetali, quindi le foglie generalmente.
Sì, aggiungo ancora io una cosa allora, che come hai detto tu, le parti verdi della pianta svolgono la fotosintesi e anche la respirazione, ma anche tutte le altre cellule della pianta e le parti non verdi della pianta però continuano a svolgere respirazione. Non svolgono fotosintesi, ma la respirazione sì, perché tutte le cellule devono respirare. Ok, abbiamo finito di fare le prof. Okay,
sì.
Quindi, adesso passiamo alle interviste. Due cose, ci sono già arrivate due risposte alla domanda contest inerente al bonsai. Aspettiamo di ricevere altre risposte. Poi ci è arrivata una richiesta da Vincenzo e Gino da scuola, quindi abbiamo una richiesta musicale, quindi li salutiamo con Rino Gaetano, A mano a mano.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E no come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino,
ragazzi. Eccoci, bentornati su Radio Spazio Ivrea, e siamo nel momento in cui dobbiamo intervistare il nostro primo ospite. Se avete delle domande, vi ricordo, in qualunque momento potete mandarcele e noi poniamo le domande all'ospite. Il primo ospite che abbiamo è un mio amico che si chiama Bruno. E lui in questo momento è in Belgio, perché lui è originario del Belgio. Però lascio la parola a lui, che si presenta e vi racconterà che cosa fa di lavoro e quali sono le sue passioni. Bruno, mi senti?
Sì, sì, senza problema. Buongiorno Martina, mi sentite? Tutto bene?
Sì, sì, tutto bene, sì. Ti sentiamo.
Allora,
vai pure.
Allora, mi presento, mi chiamo Bruno Baligon, sono ingegnere nella forestale belga, ma solo dalla parte della regione Vallona. Allora, come si sa, il Belgio è diviso in tre regioni. Io sono della regione dove si parla francese, un po' come la Valle d'Aosta parla francese e il resto dell'Italia parla italiano. Allora, perché noi siamo suddivisi in tre regioni? Abbiamo tre corpi forestali, un po' tipo un milafoglia amministrativo, e io sono nella forestale della Vallonia. Allora, questo detto, abbiamo suddiviso il nostro territorio vallone in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo 10 sottoregioni forestali, così possiamo lavorare facilmente. E io sono la più grande nella pianura, dunque è un lavoro un po' più diverso dai miei colleghi che lavorano nelle regioni un po' più forestali dal Belgio. Dicendo questo, ho detto che c'è la pianura, ma la pianura ovviamente ci sono alcuni foresti, e noi abbiamo delle foreste molto diverse sul piano ambientale, ma non è veramente il più grosso business del mio lavoro, perché abbiamo anche tutta una grande regione agraria, dunque ci sono alcuni problemi anche da sorvegliare, di sorveglianza, per essere sicuri di salvaguardare l'ambiente nella pianura, ma anche nelle foreste e anche sulle parti un po' naturali del mio territorio. Il mio mestiere principalmente è di lavorare veramente solo sull'ambiente. Io non faccio la gestione forestale, io non faccio silvicoltura. Faccio veramente una sorveglianza del territorio, guardando a salvaguardare l'ambiente nella rete Natura 2000, e con questo abbiamo tutta la parte che è gestita dallo Stato, dalla forestale, ma anche tutta la parte privata. Dunque, alcuni gente che hanno, non lo so, tipo una foresta o un giardino che è classificato in Natura 2000, loro ci chiedono cosa si può fare, cosa non si può fare. Allora, noi proviamo a aiutarli per non sbagliare nella gestione dell'ambiente e delle parti naturali che fa la composizione della rete. Abbiamo anche alcune missioni di salvaguardia della avifauna nei progetti delle turbine eoliche e anche dei pannelli fotovoltaici. Adesso in Belgio proviamo di essere un po' in una dimarcia di sviluppo sostenibile delle energie, e tutti i progetti eolici e fotovoltaici hanno anche un impatto sulla natura, non lo so, sono collisione con gli uccelli, una luce speciale che può essere rifletta dai pannelli e dunque creare un problema per gli insetti o anche gli uccelli, e dunque proviamo ad aiutare lo sviluppo di questi progetti, ma anche la salvaguardia delle specie protette che sono presenti attorno a questi progetti.
Ecco Bruno, e scusami,
sì, dimmi.
Com'è che proprio più fisicamente, no? Nel senso, com'è che fate a salvaguardare sia il progetto di sviluppo sostenibile, ma al contempo anche a salvaguardare l'ambiente, proprio nella pratica?
Ah, proprio nella pratica. Allora, Noi proviamo a trovare degli spazi dove possono coabitare le due attività. Dunque, proviamo a guardare, per esempio, settimana scorsa io ho avuto una riunione per un grande progetto di pannelli fotovoltaici e abbiamo guardato cosa sono le specie in presenza e proviamo a trovare spazi non usati per il dal progetto e creare, non lo so, un prato per le fiori, non lo so, tipo facciamo buchi per essere rimpianti di acqua. Non è un lago, è un po' più piccolo, non conosco la parola, veramente più piccolo.
Uno stagno, Bruno?
Sì, sì, tipo okay. Qualcosa così, così possiamo salvaguardare le ragni, no, come si fa?
Le rane?
Le rane e anche i rospi. Rospi, che bene. E dunque proviamo a veramente salvaguardare tutte queste specie, ma sul sito. Quando non è possibile, come per le turbine eoliche, proviamo a trovare altri campi che possono essere usati per la nutrizione degli uccelli o anche per fare una nidificazione altrove che dove si troverà il progetto. Dunque,
quindi Bruno, voi cercate di spostare, diciamo così, questo
sì.
Ambiente che andate ad occupare con il progetto di sostenibilità, diciamo, quindi spostate quell'ambiente lì un po' di lato sostanzialmente in modo tale da non perdere le specie che lì abitano, giusto? Ho capito
sì,
bene?
Sì, sì.
Ok.
Allora, sì, veramente si iscrive in questa cosa che si chiama, in francese, è una procedura che si chiama ERC, vuol dire evitare, non so se si dice in italiano.
Sì, evitare.
Ridurre, sì, evitare, ridurre o compensare.
Mm-hmm.
Dunque, proviamo a fare le tre cose. Primo, guardiamo se è possibile evitare l'impatto sulle specie. Se non è possibile, proviamo a guardare se è possibile ridurlo.
Okay.
No, ridurlo con alcune cose un po' più facile da fare, tipo piantazione di alberi, un prato con fiori speciali, qualcosa per i rospi e rane. E se no, proviamo a fare una compensazione altrove.
Ok.
In un terreno vicino o un po' più allontanato, così abbiamo allontanato il pericolo per le specie in un'altra parte e possiamo mettere le specie in un'altra parte.
Ok. Cristina ha una domanda per te, Bruno. Cristina è la mia collega.
Sì. Ciao Bruno.
Sì, ciao.
Una curiosità, perché anch'io un po' di tempo fa ho collaborato con progetti di Natura 2000 e
sì.
Non in questo campo, ma è proprio per questo che ti chiederei: è facile la collaborazione tra i settori coinvolti nella produzione di energia e i progetti di Natura 2000?
Dipende. A volte ci sono ente che hanno veramente bisogno di fare un'immagine bella per la loro ente, tipo, non lo so, io non dirò nomi perché
certo.
non lo farlo perché non è una buona idea dire i nomi, ma ci sono gente che vogliono avere un'immagine verde e dunque loro sono in una dimarcia veramente positiva con noi, e ci sono altri che sono un po' più difficili da trovare un campo di tipo, come diremo,
un dialogo,
trovare veramente un deal. Se non è possibile trovare un deal, allora a questo momento noi mettiamo un avviso negativo sul loro progetto e il progetto è annullato fino a quando loro chiedono un'altra domanda con delle, con delle misure di compensazione più normale o almeno misure di compensazione. Alcuni progetti vengono senza niente, dicendo non c'è niente su quello campo, mi spiace, io non farò niente. E di là siamo in una strada senza fine, non so come si dice.
Quindi effettivamente si riescono ad avere collaborazioni costruttive.
Anche con giganti dell'energia europea. Abbiamo dei grossi grossi progetti e loro sono veramente in una dimensione positiva.
Sì.
È facile da trovare.
Guarda Bruno, io
un vino dove troviamo tutti i nostri interessi. Non è il nostro ruolo alla Forestale Belga, non è il ruolo di essere contro tutto. Dobbiamo trovare qualcosa che piace a tutti, dunque veramente anche la nostra regione ha bisogno dell'energia, non lo sappiamo, ma si può trovare una parte dove energia e biodiversità trovano il loro conto.
Sì, di questo ti ringrazio perché ultimamente sto discutendo con i ragazzi molto di ambiente in generale e tanti ragazzi si trovano disillusi, il fatto di non avere quasi speranza nella possibilità di cambiamento, proprio perché si vedono sempre insomma, le realtà che abbiamo come esempio spesso ci portano a vedere che è quasi impossibile fare un passo verso una collaborazione tra settori produttivi e settori ambientali. Quindi questo è per fortuna un esempio di collaborazione costruttiva, ecco.
Sì, ma veramente è come una partita di calcio, si gioca ognuno con la sua squadra e alcune volte perdiamo, alcune volte vinciamo, ma c'è sempre qualcosa da trovare. Non ci sono situazioni senza soluzioni, non esistono queste situazioni, c'è sempre qualcosa da trovare.
Va bene, grazie mille Bruno.
Fino adesso abbiamo sempre trovato, dunque
sì, dunque
spero che sia così fino alla fine.
No, ma sicuramente bisogna essere super positivi e pensare che ci sia sempre una speranza anche.
Ma la nostra generazione e quella che segue abbiamo veramente il ruolo giusto da avere, siamo pronti per il cambiamento, penso, la gioventù è
ancora di più, è pronta, certo, e
sì,
devono
penso.
Essere, i ragazzi ne sono consapevoli comunque che loro possono fare la differenza, no?
Sì.
Ok, grazie mille Bruno del tuo intervento, ti ringraziamo anche per il tempo che ci hai dedicato, perché ovviamente tu stai lavorando e quindi hai dedicato un po' di tempo per noi a raccontarci ciò che fai e quello che ti piace fare, ecco.
No, ma mi è piaciuto, sì, anche a me.
Va bene, allora noi ti salutiamo Bruno, grazie mille,
sì.
E ci ascoltiamo una canzone di Lorenzo Giovanotti, Cri?
L'ombelico del mondo.
Attenzione, questa è ci carica.
Come il millennio che sta iniziando, e questo è l'ombelico del mondo. questo è l'ombelico del mondo. Nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo.
Ciao ragazzi, siamo ancora su Radio Spazio Ivrea. Abbiamo svolto la prima intervista con il Belgio e con un ottimismo sconsiderato, perché voi generazioni ci potrete aiutare a salvare questa terra quando noi l'abbiamo distrutta.
Non essere così cinica, per piacere, andiamo avanti.
Va bene, adesso visto che stiamo comunque affrontando la lezione di botanica, abbiamo visto diversi aspetti, perché soffermarci solo sulla parte del libro? C'è una seconda intervista molto interessante, perché se da una parte abbiamo visto aspetti effettivamente di logistica e pianificazione di un sistema, di un sistema ambientale, adesso invece entriamo più nel merito dell'utilizzo delle piante, intervistando proprio una persona che lavora ad Alpiflora, un'azienda che appunto sfrutta queste piante per scopi diversi, più prodotti.
Allora, il nostro ospite si chiama Davide. Davide, ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, anche noi ti sentiamo, quindi guarda, puoi presentarti tu e dire di che cosa si occupa la tua azienda e come è nata un po', se
va bene.
Ci vuoi raccontare.
Va bene, allora buongiorno a tutti, intanto sono padre Davide, assieme a mio fratello siamo i titolari dell'azienda Alpiflora, che è nata praticamente nel 2008. I primi anni sono stati un po' di studio, di sperimentazione, e poi poco per volta abbiamo concretizzato quello che era la nostra idea, quindi quella di coltivare quanto possibile le piante aromatiche, piante officinali, andare poi ad estrarre i loro principi attivi per poi andare a inserire in prodotti cosmetici. Quindi creme per la pelle, creme mani, sapone per sapone mani, shampoo doccia e tutto quanto rientra nel campo della cosmetica, ecco. E per scelta non sono state fatte il discorso delle tisane e queste cose qua alimentari, per un discorso che tutto non si riesce a fare. Quindi abbiamo cercato, già non siamo dei maestri in cosmetica, abbiamo cercato di approfondire un aspetto piuttosto che approfondire due o tre che poi alla fine non si riesce a fare nulla. Quindi è una decina d'anni che siamo sul mercato e con, devo dire, dei risultati, non posso dire magari ottimi, ma dei buoni risultati, ecco. Quindi noi coltiviamo per quanto possibile, facciamo tutta la materia prima che poi va all'interno dei nostri prodotti.
Io ho subito una domanda da farle. Perché avete deciso di dedicare l'attenzione a una cosmesi vegetale anziché a quella classica?
Beh, diciamo che è stata un po' una scelta, un cambiamento radicale di lavoro, perché noi abbiamo fatto per 25 anni gli allevatori, quindi un discorso completamente diverso dalla cosmetica, diciamo. Poi c'era sempre stato questa idea, balenato questa idea di fare un qualcosa sempre legato al mondo dell'agricoltura, al mondo delle, della natura, e però per quanto più possibile in questo campo qua, da ricoprire quello che di naturale facevano già i nostri vecchi, praticamente le arti curative con le erbe che facevano già i nostri nonni, e abbiamo pensato di portarli ai nostri tempi, scegliendo un discorso di naturale il quanto più possibile, perché abbiamo visto che di problemi di chimica, di intolleranze, di allergie sono in continuo aumento, anche questo secondo il nostro punto di vista è dovuto a un discorso di una perdita di naturalità su tutti i prodotti, dagli alimentari a non.
Grazie Davide. Senti, ti faccio un'altra domanda, perché prima tu hai parlato di produzione, no? Quindi ci riesci a spiegare anche semplicemente, senza entrare troppo nel dettaglio, quali sono gli step che portano dalla coltivazione della pianta sino alla produzione della crema o dello shampoo che sia?
Allora, noi, come dicevo, partiamo per quanto possibile dalla coltivazione, quindi dalla coltivazione in campo, e in questo caso qua nella nostra realtà abbiamo della salvia, del rosmarino, della lavanda, e della stella alpina ad anni alterni, diciamo, soltanto quando ci serve la mettiamo in campo, calendula, e poi facciamo anche della raccolta spontanea. Perché questo? Perché ci permette di avere la materia prima che va all'interno del nostro prodotto direttamente da noi, seguendo una filiera completa, dall'impianto, dalla lavorazione in campo fino al prodotto finale. Quindi abbiamo queste coltivazioni qui. Per creare la materia prima che va all'interno abbiamo diverse lavorazioni, diverse nel senso, nel caso specifico della lavanda, della salvia, del rosmarino, del timo anche, vengono fatti gli oli essenziali che noi andiamo ad inserire come profumi dentro i nostri prodotti, quindi crema mani, saponi, vanno tutti usati profumi derivati dagli oli essenziali. Perché abbiamo fatto la scelta dell'olio essenziale? Tornando al discorso di prima, perché il profumo chimico è un profumo, non apporta nulla se non il profumo, mentre il profumo dell'olio essenziale apporta, oltre al profumo, anche il principio attivo, la naturalità del prodotto. Quindi dipende l'olio che si va a mettere, ha dei suoi aspetti che poi vengono assorbiti dalla pelle e vengono comunque sia recepiti dal corpo in maniera diversa che non la chimica. Quindi di queste piante andiamo a estrarre l'olio essenziale tramite un distillatore in corrente di vapore, in questo caso qua. Ci sono altre lavorazioni, ad esempio la macerazione, che viene fatta o in glicerina vegetale o altrimenti in olio. L'olio dipende perché in olio e non in glicerina abbiamo queste due lavorazioni diverse, perché in certi prodotti l'olio può essere usato e in altre può essere usata la glicerina. Dato per un esempio, nel sapone mani non possiamo mettere l'estratto in oleolito, perché l'olio con l'acqua, col sapone, con l'acqua non vanno d'accordo, non possono essere miscelati. L'olio, questo caso qua, l'oleolito va usato nelle creme, invece nei saponi, nelle detergenze, va usata la glicerina, che invece nelle creme, in questo caso qui, viene usato in un quantitativo più piccolo, perché altrimenti la pelle non riesce ad assorbire la glicerina. Ecco che allora è stato fatto due tipi di estrazione, in una maniera e nell'altra.
Ne faccio ancora una domanda. Prima con i ragazzi si parlava del fatto che le piante hanno un loro adattamento, delle strategie per crescere al meglio. Lei ci parlava di salvia, rosmarino, lavanda, calendula. Da ognuno immagino che si estraggano dei principi attivi che vengono usati dalla pianta per qualche motivo e noi andiamo a sfruttare, giusto?
Certo, certo. In questo caso qua, per esempio, gli oli essenziali sono usati dalla pianta come quasi tutti i principi attivi, diciamo così, da usare dalla pianta per proteggersi dagli effetti dell'ambiente, dal freddo oppure dal caldo, queste cose qua. Praticamente sono delle sostanze che la pianta usa, oltre a profumare, nel caso della lavanda, che magari sente di più, il fiore colorato serve per attirare l'ape per l'impollinazione e probabilmente anche il profumo, ecco. E quindi sono tutte sostanze che servono alla pianta per le loro, per la loro, il loro ciclo vitale, ecco, o in un sistema o in un altro.
Sì, è un concetto difficile da comprendere da parte dei ragazzi, perché solo io ci sono arrivata effettivamente a età un po' più matura. Il fatto che non, le piante non producono nulla per noi, siamo noi che, con, come diceva lei, la tradizione popolare, ciò che facevano i nostri avi e gli avi degli avi, ci rendiamo conto che possono essere utilizzate, che mi piace di più come termine rispetto, certo, a sfruttate.
Certo, vengono utilizzate, sì, sicuramente non, diciamo che è stato negli ultimi 30-40 anni è diventato più comodo usare la parte di chimica e abbandonando le arti curative delle piante, che non continuando a sfruttare come l'hanno sfruttare, che non usarle come le hanno usate i nostri avi. Negli ultimi periodi invece si sta tornando indietro, perché abbiamo capito che certe cose sono state abbandonate, ma non andavano abbandonate. Proprio questo qua, perché le piante, tutte le piante hanno delle loro potenzialità e le abbiamo, tra virgolette, non le abbiamo perse del tutto, però abbiamo passato un periodo dove ci interessava molto meno. Invece stiamo tornando proprio su questa cosa qua, perché la pianta per difesa sua porta dei principi attivi che a noi fanno veramente bene. Immaginatevi le tisane, immaginatevi creme specifiche o certe cose, addirittura nella medicina vengono usate tantissime piante. Ultimamente si sta facendo la coltivazione dell'oppiace per la cura del male, del dolore, la terapia del dolore. Quindi vedete che arrivano dalle piante. Non è sicuramente, la chimica ci ha aiutato tantissimo, ma le piante non sono da meno, ecco. È un concetto difficile un po' da capire, però è un mondo che racchiude dentro sé un universo di potenzialità.
E quando parla di raccolta spontanea, si parla sempre di erbe o di arbusti oppure anche di foglie d'alberi, fiori?
Ma nel nostro caso, per esempio, la raccolta spontanea viene fatta su alcune piante tipo l'iperico, che è comunemente chiamato quello che fa i fiori gialli, che lo usano per fare l'olio rosso praticamente, perché la macerazione dell'iperico porta la colorazione del prodotto a diventare rossa. E nel caso dell'iperico, poi facciamo anche per esempio dell'arnica, oltre a coltivarla capita che ne raccogliamo un pochettino di spontanea, la malva se la trovo spontanea preferisco che non raccoglierla, che non coltivarla, quindi così, ecco, ci sono certe piante che non ne faccio un uso, non me ne servono tantissime, che non merita coltivarle, merita di più raccogliere, visto che si trovano in natura, vengono raccolte. Noi a livelli di foglie, no, non facciamo nessuna raccolta di foglia particolare.
Prima probabilmente non abbiamo detto questa azienda Alpiflora in che posto è.
Noi siamo all'inizio della Valle d'Aosta, siamo ai piedi del Forte di Bar, che forse lo conoscono un po' più facilmente tutti, perché con la fortezza militare che ostruisce l'entrata in Valle d'Aosta, diciamo, siamo ai piedi del forte dalla parte di Aosta.
Ma quindi, Davide, scusa, se i ragazzi, sì, dovessero passare da quelle parti, possono vedere qualche vostra coltivazione?
Sicuramente sì, se percorrono la statale, in questo caso qua, e appena sopra la rotonda che porta One, c'è il nostro campo di lavanda che confina con la statale, quindi tra un 20 giorni fiorito chi passa lì non può non vederlo,
salta addosso praticamente. Va bene, allora grazie mille Davide per il tuo intervento e per aver aperto un mondo veramente ai ragazzi che probabilmente non erano nemmeno a conoscenza. E anche
qua si apre veramente un mondo, cioè, noi da allevatori che non sapevamo minimamente questa cosa qua, quando abbiamo aperto questo libro è stata una scoperta epocale, nel senso che non ci immaginavamo nulla. Quando lo prendevamo in mano una crema e leggevamo l'INCI non sapevamo minimamente di cosa si parlava. Adesso signori cari ci hanno fatto mettere sopra tanta di quella porcheria che la metto basta.
Certo, quindi bisogna comunque fare attenzione,
fare attenzione
a su cosa si usa, quali prodotti si usano.
Sì, perché poi alla fine le intolleranze, le allergie non sono arrivate dal nulla, non sono piovute dal cielo. Purtroppo il prodotto prettamente commerciale che costa poco ha più svantaggi che vantaggi. Questo purtroppo per esperienza personale, ecco, per conoscenza di prodotti che vanno messi all'interno e quindi noi, le nostre materie prime sono tutte coltivate da noi, quindi all'interno so quello che vado a mettere, ecco, poi l'eccipiente è uguale per tutti, ma la materia prima fa la differenza.
Grazie Davide. Veramente potremmo andare avanti per giorni perché sono argomenti. Perché parlare dei principi attivi delle piante non è solo parlare appunto del prodotto finale, ma spesso capita che ci si trova anche a dover raccogliere la pianta in un certo momento dell'anno proprio per valorizzare, avere una pianta ricca di quei nutrienti.
Certo.
No? E quello che penso, ma anche perché ho avuto occasione un po' di sperimentare, il fatto che le aziende non siano competitive come una coltivazione diretta delle piante è perché la pianta produce moltissimi principi che siano medicamentosi piuttosto che semplicemente aromatici, e ne produce talmente tanti contemporaneamente che insieme, si parla di sinergia, riescono a ottenere un risultato finale, un'azione che invece in laboratorio non è ripercorribile perché non si conoscono tutte queste sostanze.
Quindi
effettivamente si ha un principio nutritivo principale che è quello che viene prodotto in azienda, ma invece tutti gli altri che vanno a completamento del primo non ci sono, e questa sinergia è importantissima. Quindi voi state veramente facendo un lavoro di conservazione di questa tradizione e di sviluppo sperimentale, perché è un mantenere viva questa produzione di sostanze permette proprio di poter arricchire un ambiente e un'interazione tra pianta e uomo, ecco.
Certo,
quindi
certo.
Io la ringrazio molto per questo intervento.
Ci mancherebbe.
Va bene.
Ci mancherebbe.
Grazie mille Davide.
Grazie a voi.
Adesso allora ci ascoltiamo ancora un brano che è quello degli ABBA, Dancing Queen.
See you.
Eccoci qua ragazzi, siamo su Radio Spazio Ivrea, sono le 16:53 e siamo in chiusura. Io vi saluto, vi ringrazio per le domande che avete mandato e anche per le risposte del nostro contest, perché adesso le vado a leggere. Allora, abbiamo ricevuto due risposte. Una è: il bonsai è una pianta generalmente nana di origine giapponese. Mentre l'altra risposta che abbiamo ricevuto è questa: i bonsai sono piccoli alberi che non apposta vengono mantenuti nani. La pianta man mano cresce e prende forme particolari. Ora, Cristina, il bonsai che cos'è? Siamo pronti? Rullo di tamburi.
Ma allora, il bonsai è una pianta e come tutte le piante crescerebbe. Ma la tradizione vuole che si vada a tagliare l'apice della pianta in modo tale che non cresca più in altezza. E poi si conserva e si coltiva in vasi molto piccoli, in modo che anche le radici non permetta alle radici di espandersi e quindi venga contenuta come dimensioni. Poi c'è tutta una tradizione che effettivamente non conosco e sarà sicuramente affascinante nella coltivazione, nella cura dei bonsai, perché sono proprio delicati. Però sì, è di origine, immagino, di origine giapponese.
Sì, orientale, comunque perlomeno, non so sì. Se è proprio giapponese o cinese, ma...
Assolutamente, a me affascina molto l'idea di prima o poi aver conoscere questa cultura del bonsai, anche se devo dire che finora non mi si addice molto, perché sono più per se io lascio i vasi sul balcone. Dai vasi crescono delle piante generalmente che accolgo in questi vasi vuoti e via via lascio crescere, e quando dovessero mai crescere troppo grandi e avessero bisogno di più spazio, semplicemente vado a piantarli in giro. Perché
la pianta? Ah, li pianti in giro?
Li pianto.
Ah, pensavo sì, di spostarsi per... di vaso.
No, sono proprio per la conquista delle piante, la ripresa del loro territorio. Okay. E quindi, ecco, si discosto un po' dal bonsai, lo tengo tutelato in un vaso, però chissà, sicuramente è una... teoria affascinante e un percorso probabilmente di apprendimento della cura di una pianta.
Va bene, ragazzi, vi salutiamo, vi auguriamo un buon pomeriggio, grazie Cristina per essere stata con noi e vi lasciamo con una canzone degli 883, Sei un mito.